Voglio leggere da Prima Re 17 per la nostra riflessione sulla parola e poi anche altri passi della Bibbia. Anche oggi desideriamo che Dio ci parli, che possiamo comprenderlo, credere in Lui e riporre in Lui la nostra fiducia. Iniziamo con Prima Re 17, dal versetto 1 a 6. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gala, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore Dio di Israele che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore fu rivolta in questi termini: «Parti di qua e va verso oriente e nasconditi presso il torrente che è di fronte al Giordano. Tu berrai dal torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore, andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Nella Sacra Scrittura ci sono testimonianze davvero straordinarie. E proprio la vita del profeta Elia fu sotto ogni aspetto straordinaria. Un uomo con una missione divina, che era in comunione con Dio e che poteva dire: «Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni». E poi l'osservazione importante: se non alla mia parola. Abbiamo qui davanti agli occhi una testimonianza molto chiara, un uomo la cui parola era la parola di Dio, un uomo che non esprimeva pensieri propri, ma lasciava che la parola del Signore diventasse la sua parola, che poi trasmetteva. Ed ecco, la parola del Signore, anche se pronunciata da labbra umane, rimane la parola di Dio. E la parola di Dio non ritorna mai a vuoto, ma compie sempre ciò per cui Dio l'ha mandata. Noi crediamo che la Chiesa del Signore avrà un ministero prima del rapimento. Riceverà la parola dell'ora, non solo dal punto di vista dottrinale, ma anche le cose che devono essere dette, che Dio vuole che siano fatte, che Egli rivela e che poi vengono pronunziate nel suo nome. Un'unione del popolo di Dio con Dio, affinché i suoi pensieri possano diventare i nostri pensieri, le sue parole le nostre parole, e affinché noi le pronunziamo sotto la guida dello Spirito Santo e non facciamo altro che guardare come diventano realtà divina davanti ai nostri occhi. Dio lo ha promesso, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio. E lo Spirito di Dio ha sempre bisogno di vasi, ha bisogno di cuori che accolgono la parola e credono. Ha bisogno di una bocca che pronunci la sua parola affinché essa si compia e si realizzi. Abbiamo letto il passo di Giacomo 5, in particolare versetti 17 e 18. Elia era un uomo come noi. Questo ci conforta. Non era un superuomo che andava sopra le nuvole, era un uomo come noi, con le stesse difficoltà, la stessa vita quotidiana, lo stesso sabato, domenica, tutto esattamente come noi, così era anche lui. E pregò secondo la volontà e la parola di Dio e così avvenne. Pregò che non piovesse e non piove per 3 anni e mezzo. E pregò di nuovo affinché piovesse ed ecco avvenne. E in questo collegamento ci viene detto, Elia era un uomo come noi. Dobbiamo quindi avere speranza ed essere rafforzati nella fede e non dire sì, quelli erano uomini di Dio, erano profeti, con un particolare stato. Dio, da Dio non esiste nulla di simile. Da Dio non c'è parzialità, chiunque di qualsiasi popolo venga a Lui e creda in Lui è gradito a Lui. E quindi prendiamo particolarmente a cuore questa osservazione. La leggo ancora una volta da Giacomo 5, 17 e 18. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. E pregò intensamente che non piovesse, non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Qui ci viene mostrato che Dio esaudisce le preghiere, qui ci viene mostrato che Dio risponde dalla terra al cielo, qui ci viene mostrato che Dio è in grado di rendere tutto possibile, nonché di realizzarlo e di compierlo. Nell'ultima parte del versetto 16 ci viene detto, la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Crediamo che Dio ci conduca e ci permetta di trovarci in situazioni gravi e che in quel momento, immersi in tutta la gravità che ci circonda, possiamo elevare a Dio la preghiera della fede, nella consapevolezza che Egli ci ascolta e ci risponde. Se continuiamo a leggere in Prima Re 17, troviamo parole e frasi meravigliose. Il Signore ordinò ai corvi di nutrirlo. Mattina e sera riceveva il pasto pronto, pane e carne. Non c'è bisogno di chiederci da dove i corvi lo abbiano preso. Non l'hanno rubato. Mi permetto di precisarlo qui. Non l'hanno preso da una tavola già imbandita da qualche parte, ma è stato Dio a prepararlo per loro. Nessuno può dirmi che abbiano svuotato la tavola di Muller o di Maia per portarlo a Elia. Dio ha le sue vie e i suoi mezzi. Egli è il creatore del cielo e della terra, ha creato tutte le leggi per l'intera natura. Cosa leggiamo nell'Antico Testamento riguardo al popolo di Israele? Che Dio li ha nutriti per 40 anni, li ha sfamati con il pane dal cielo e bevevano dalla roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era Cristo. Crediamo con tutto il cuore che Dio sia onnipotente, che per Lui tutto sia possibile. E se potessimo credere anche noi, vedremmo la gloria di Dio. nel versetto 5 del capitolo 17 del primo libro del re è scritto: egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Ci sono alcune istruzioni nella parola di Dio impartite dal Signore che dobbiamo seguire, che dobbiamo adempiere da parte nostra, e poi possiamo contare sul fatto che Dio da parte sua farà ciò che ha promesso. Ma vedete che anche qui le vie di Dio possono essere molto diverse. Nel giro di pochi anni può sorgere una situazione completamente nuova. Lo vediamo qui con Elia. Nel capitolo 17, versetto 7, leggiamo: ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta così: alzati, va ad abitare a Saretta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Chi conosce la storia sa già cosa sta per succedere, cosa accadrà. Una vedova che voleva consumare l'ultimo pasto con il suo unico figlio, c'era carestia in tutto il paese, la miseria era grande, le ultime provviste stavano finendo. Ed ecco che questa donna che voleva preparare l'ultimo pasto con le ultime provviste deve scoprire che Dio le manda un altro commensale per il quale in realtà non c'è più nulla. Lei disse: basta solo per me e mio figlio e poi moriremo. Poteva vedere che l'olio nella brocca era quasi finito e che la farina nel vaso bastava solo per l'ultimo pasto. Ma poi entrò in scena Dio. Egli mandò il suo servo e profeta affinché questa vedova non morisse in tempo di siccità e carestia, ma rimanesse in vita per mezzo di un miracolo. A prima vista sembra che Dio voglia mandare il suo profeta in una casa molto povera, dove non c'è più nulla, dove non si può più preparare un banchetto sontuoso. Ma poi il quadro generale cambia. Il Signore interviene. Egli non provvede solo ai due, ma ai tre. Leggo ora il versetto 12. Lei rispose: come è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Si stava per servire l'ultimo pasto e poi sarebbe arrivata la morte certa. Ma Dio vide quella situazione, vide il bisogno e fece in modo che l'acqua del torrente in Crit smettesse di scorrere, dato che ormai non pioveva più. E ordinò al suo servo e profeta di recarsi dove il bisogno era più grande, per preservare ciò che doveva essere preservato, che doveva rimanere in vita. Le vie del nostro Dio sono a volte incomprensibili, ma sempre meravigliose. E c'è una parola nel Nuovo Testamento, credo che sia in Luca 4, quando il Signore fece riferimento, dovrebbe essere Luca 4, quando il Signore fece riferimento a questo evento, disse quanto segue. Luca capitolo 4, versetti 25 e 26. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, bensì a una vedova in Serepta di Sidone. Ci rendiamo conto di come sono le vie del Signore. E a volte potremmo chiederci perché Dio ha concesso la sua grazia proprio a questa casa, a questa famiglia, perché non a tutti gli altri. Cari, non dobbiamo porci il perché, qui non otterremo la risposta. Ma Dio conosce i cuori, sa chi accoglierà con gratitudine e chi invece no. Egli bussa dove gli viene aperto. L'abbiamo capito? Egli non vuole essere sempre respinto. Egli vuole che noi andiamo da Lui, che bussiamo e che poi ci venga aperto. Continuo a leggere da Primo Re 17, versetto 13. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Sembra che sia stato molto duro. Il profeta sembra aver avuto fame, vuole consumare il pasto per primo e poi gli altri potranno mangiare. Ma Dio aveva in serbo qualcosa, gli era stato rivelato quale ordine dovesse essere rispettato in quella casa affinché il miracolo di Dio potesse davvero avvenire. Continuo a leggere a partire dal versetto 14. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà, fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Non so cosa ne pensiate tutti voi, ma io ci credo. Credo a ciò che è scritto qui. Credo a ciò che è scritto qui. Quella donna riusciva ad aprire il rubinetto ogni volta che aveva bisogno di olio e non importa quanti litri fossero, quel poco di olio si moltiplicava e lo stesso valeva per quella poca farina. Perché? Perché Dio aveva disposto così. Dio può davvero tutto. Pensate alla moltiplicazione dei pani per i 5.000 e quella per i 4.000. Il Signore non ha forse preso pochi pani e pochi pesci? E cosa fece? Rese grazie e spezzò. E il pane rimaneva nelle sue mani e distribuiva. Ed ecco, c'era ancora pane nelle sue mani che poteva essere spezzato e distribuito. Ci crediamo al 100%. Nelle sue mani avvengono i miracoli di Dio qui sulla terra. Eppure quando leggiamo questi passi delle Scritture e ricordiamo eventi di questo tipo, in noi nasce la gratitudine, diciamo quanto sei grande. E ci rendiamo conto che al Signore stanno a cuore anche la vedova e suo figlio. Dio si preoccupa per te anche quando sei allo stremo e pensi che non ce la farai più, che non ne hai più la forza, che le tue energie, tutto ciò che hai, ti stanno abbandonando. Siamo allo stremo. Dio allora è all'inizio. Laddove noi siamo alla fine, lì Dio comincia a compiere miracoli così che restiamo stupiti. Per tornare brevemente alla moltiplicazione dei pani, sapete bene che tutte quelle migliaia di persone avevano mangiato e all'epoca si contavano solo gli uomini, non le donne e i bambini, così è scritto. E se erano 5.000 uomini, proviamo a immaginare quante donne e quanti bambini si siano aggiunte a quale e quale folla abbia mangiato in totale. E cosa disse il Signore ai Suoi discepoli? Date loro da mangiare. Spezzò il pane, lo diede loro e loro lo distribuirono. Mi rallegro del fatto che siano rimasti esattamente 12 cesti, nemmeno né più. Il Signore ne aveva chiamati 12 al suo servizio, 12 lo distribuirono, 12 cesti rimasero affinché si potesse continuare a distribuire. E noi continuiamo a distribuire fino ad oggi, perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore spezza il pane per noi e noi possiamo distribuirlo. Allora, ai tempi del profeta Elia, avvenne il miracolo. L'olio e la farina si moltiplicarono. Non solo si sarebbe potuto sfamare la famiglia, ma si sarebbero potuti sfamare anche tutti i vicini, perché dove Dio dona, dona in abbondanza. E nessuno deve preoccuparsi che un giorno non basti più. Continuo a leggere il versetto 15, c'è scritto: quella andò e fece come Elia gli aveva detto. Ma Elia aveva ricevuto l'ordine del Signore. Egli trasmise l'ordine di Dio e lei lo eseguì. E così leggiamo: ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca di Elia. Che conforto per la fede di tutti noi. La parola del Signore non torna mai a vuoto, indipendentemente dall'ambito a cui si riferisce. Ciò che Dio ha detto accadrà, deve accadere. Piuttosto è più facile che crolli il cielo che la tua parola mi inganni. Sì, i cantanti ce lo hanno già cantato e sappiamo che la scrittura non può essere infranta. Dio mantiene ciò che promette. Dal versetto 17 troviamo poi qualcosa di molto singolare, ovvero che la miseria, la malattia e la morte possono fare il loro ingresso anche in quella casa dove in precedenza era avvenuto un grande miracolo di Dio. E questa è proprio la situazione che ci risulta più difficile da affrontare, perché ci ricordiamo ciò che Dio aveva già fatto e improvvisamente ci troviamo in una situazione che non sappiamo come affrontare senza avere né consiglio né aiuto a disposizione. Lasciatemi leggere il versetto 17. Dopo queste cose, il figlio della donna che era la padrona di casa si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e per far morire mio figlio? In quel momento dimenticò il bene che Dio aveva già fatto a lei e a suo figlio. Dimenticò ciò che Dio aveva già fatto. Si concentrò sul momento presente e lasciò spazio alla sua angoscia, alla sua disperazione. E disse: uomo di Dio, sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Ci sono situazioni in cui ci confrontiamo con noi stessi, anche con i servitori di Dio, con ciò che ci accade, e viviamo un conflitto interiore e ci chiediamo perché ciò sia dovuto accadere o sia accaduto. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, gli uomini sono tutti uguali. Nella stessa situazione reagiscono esattamente come hanno già reagito tutti quelli che ci hanno preceduto. Ringraziamo il Signore anche per questi esempi presenti nella Sacra Scrittura, poiché tutta la Scrittura è ispirata da Dio ed è utile per la nostra edificazione, esortazione e consolazione. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo troviamo nella Sacra Scrittura. Nel versetto 19 è scritto: egli le rispose, dammi tuo figlio. Nessun rimprovero, nessuna discussione, niente di questo, è colpa mia o è colpa tua, avanti e indietro, no, dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò sulla camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul suo letto. Notiamo che non si tirò indietro, credeva di aver compreso la gravità della situazione. Non cercò la scusa, vediamo cosa vuole Dio, sapeva cosa voleva Dio. Dio voleva glorificarsi. Dio voleva glorificarsi, Dio voleva confermare nuovamente la sua parola. Come ho già detto spesso a proposito di Pietro, c'è chi tiene una predica sul fatto che egli dubitò e cominciò ad affondare, e poi viene un po' rimproverato. Io la vedo esattamente al contrario, vedo che Dio ha disposto le cose in modo tale che anche un apostolo in determinate circostanze non rimanga del tutto saldo, ma vedo altrettanto chiaramente che il Signore che ha compiuto un miracolo è presente per far avvenire il secondo miracolo. Il primo miracolo è stato che Pietro potesse camminare sulle acque. Il secondo miracolo è stato che il Signore era vicino, ha visto la mano tesa, l'ha afferrato e l'ha tirato fuori. Il Signore è vicino a noi, il Signore è presente. E quando pensiamo di affondare, fa che la tua mano si manifesti ancora, anche se in senso figurato l'acqua ci arriva quasi fino a qui, cosa che tutti abbiamo già sperimentato e che non l'ha ancora sperimentato, lo sperimenterà. Anche se a volte l'acqua ci arriva fino a qui e sappiamo che senza l'intervento di Dio ora andremo a fondo, allora possiamo anche sapere che il Signore, proprio dove la necessità è maggiore, lì il Signore è più vicino per intervenire e non lascerà che nessuno dei suoi venga svergognato e deluso. Dovrei essere io il primo a essere svergognato? No, questo è impossibile. tu che sei il rifugio fedele, piuttosto crolla il cielo, piuttosto che la tua parola mi inganni. Continuiamo a leggere qui in Prima Re 17 dal versetto 20. Poi invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio? Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui. Signore, il Signore esaudì la voce di Elia, l'anima del bambino tornò in lui ed egli visse. Se ora ci ponessimo la domanda, possiamo credere che lo stesso Dio che dal tronde dona il soffio vitale a ogni essere umano e a ogni cosa vivente al momento del suo ingresso in questo mondo, non possa forse a un certo punto infondere nuovamente il soffio vitale nell'uomo? Non è forse vero che ogni nuova vita che viene alla luce di questo mondo riceve in sé il soffio vitale per grazia di Dio e ogni essere umano diventa così un'anima vivente? Lo stesso Dio che dona il soffio vitale può toglierlo e può donarlo nuovamente. O se potessimo credere, vedremo la gloria di Dio. O se potessimo riporre maggiore fiducia nel Signore anche nelle ore di prova, non con rimproveri, ma agendo con fede, con lo sguardo rivolto a Dio, per poi sperimentare che il Signore è fedele, che non abbandona i Suoi, anche quando ci imbattiamo in cose che consideriamo quasi impossibili. Ma ascoltate, esteriormente accade lo stesso a tutti gli uomini in tutta la terra. Gli uomini nascono in questo mondo allo stesso modo, che siano credenti o non credenti. Lo stesso destino colpisce tutti gli uomini. Non ci sono malattie che possono essere riservate agli incredili o altre che possono essere riservate ai credenti. Lo stesso vale per tutti. Ma chi è che dice, credo fosse Asaf nel suo salmo, che si confrontava con Dio e con il destino e diceva: a tutti gli empi va bene, prosperano, non manca loro nulla. E lui era quasi disperato. Poi c'è questo meraviglioso versetto: ma quando entrai nel santuario e vidi la sorte degli empi, in quel momento il suo stato d'animo cambiò. Sapeva che chi sta dalla parte di Dio ha una benedizione eterna. E non si tratta solo di benessere temporale, ma anche di ciò che segue questa vita, ovvero la gloria in cui passeremo per grazia di Dio. Vorrei leggere qui gli ultimi versetti. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa e lo restituì a sua madre, dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Prima ci credeva, dopo la conferma di Dio lo sapeva, ne era certa. Paolo scrive in un passo: so in chi credo, so in chi ho riposto la mia fiducia. Noi crediamo e proprio perché crediamo vediamo la parola in cui crediamo confermata da Dio. E se mai dovesse arrivare un tempo in cui il Signore, a quanto pare, tarda un po' a farsi vedere, vale la parola, aspetta la promessa perché essa non delude. Dio mantiene la sua parola. Come già detto prima, non sempre esattamente nel momento in cui vorremmo, ma mai troppo tardi. Sia lodato il suo santo nome. Mai troppo tardi, sempre al momento giusto. E così anche noi possiamo riporre la nostra fiducia completamente in Dio, il Signore, in ogni occasione, in ogni circostanza, in ogni luogo, laddove comincia a mancare, dove sta per finire, dove non possiamo più andare avanti, lì Dio può andare avanti con noi e con tutti gli altri. Per quanto riguarda il ministero della Chiesa, il Signore ci ha infatti concesso delle promesse. A questo proposito vorrei leggere Giovanni 9 dal Vangelo secondo del Vangelo di Giovanni capitolo 9. Leggiamo dal versetto 1 di Giovanni 9. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Cari, è possibile che ci capiti qualcosa che non ha nulla a che vedere con il peccato. Non sempre il peccato è la causa di una malattia. Ci sono esempi nella Sacra Scrittura in cui delle persone, come diremmo noi, sono stati colpite da colpi del destino, colpi terribili. Pensiamo a quella donna che era curva da 18 anni, alla quale il Signore disse: questa figlia di Abramo, di cui Dio ha avuto pietà. Anche in questo caso non possiamo chiederci perché debbono passare 18 anni o perché qui debbono passare 38 anni o 2 o 3 anni. Lasciamo da parte il perché, ringraziamo Dio nella fede che Egli ha avuto pietà di noi e ci ha accolti. E vi leggo ancora il versetto che si riferisce a questo, ovvero il versetto 4 e poi anche il versetto 5. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Si tratta semplicemente del fatto che le opere di Dio si manifestano laddove il ministero di Gesù continua, laddove viene annunziata la parola, il Vangelo, il messaggio, il pieno Vangelo, il messaggio completo della salvezza. Lì Gesù Cristo continua il suo ministero e gli accade ciò che accadeva allora nel suo ministero. Egli conferma la sua parola con segni e miracoli che lo accompagnano. Bisogna che io compia le opere di colui che ha mandato, mentre è giorno. Lo stesso possiamo dire oggi. E ancora il giorno della salvezza, il giorno della grazia. Ma il giorno del Signore, il giorno del giudizio, si è avvicinato moltissimo. Il giorno va alla fine, è arrivata la sera, spiritualmente parlando ci stiamo avvicinando alla mezzanotte e il Signore ha fatto sorgere la luce al tempo della sera. Non ci vergogniamo di dichiarare apertamente davanti a Dio, a tutti gli uomini, che abbiamo riconosciuto e visto l'adempimento delle Scritture ai nostri giorni, e possiamo dire come disse allora quella donna: ora so che la parola che è nella tua bocca è veramente la parola di Dio. Così è scritto per Elia che Dio ha mandato ai nostri giorni. La parola di Dio è stata nella sua bocca vera parola di Dio, e per questo siamo grati al Signore, poiché così è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, Malachia 3, versetto 23. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. E non è un caso che il Signore, subito dopo l'esperienza della trasfigurazione, quando era sceso dal monte ai suoi discepoli che gli ponevano domande al riguardo e dicevano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E poi il Signore diede loro in Matteo 17, versetto 11, una risposta così chiara che nessun teologo può interpretarla diversamente da come è scritta qui. Matteo 17, versetto 11. Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Questa è una promessa pronunciata dalla bocca del nostro Signore nel Nuovo Testamento, ma che fa riferimento all'Antico Testamento. Egli verrà e metterà ogni cosa in ordine e ristabilirà ogni cosa. Giovanni il Battista, che venne nello spirito e nella potenza di Elia, svolse il suo ministero e in parte fu anche paragonato o chiamato come Elia. Ma egli venne prima dell'arrivo del giorno della salvezza e non prima del grande e terribile giorno del Signore. Quindi anche a questo proposito abbiamo un ordine e una suddivisione impeccabili nelle Sacre Scritture. E se qualcuno qui vuole confondere le cose, non lo permetteremo. Diremo: così sta scritto, così ha parlato la bocca del Signore, e la parola nella sua bocca è la verità assoluta. Egli disse: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Questo era per il futuro. Dio ci sia testimone, sia avverato nel ministero del fratello Branham. Riguardo Giovanni Battista è stato detto: ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Entrambe le cose sono vere, entrambe sono scritte nella parola di Dio. Giovanni venne nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore, secondo Malachia 3, versetto 1, e secondo Isaia 40, versetto 3. Rimase quindi aperta la promessa che Elia sarebbe venuto prima che giungesse il grande e terribile giorno del Signore per riportare ogni cosa al giusto ordine. Il Signore ci conceda la grazia per questo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 5 è scritto: finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Allora egli era la luce, irradiava luce, dava luce, e disse: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Amati, lo stesso Signore dice che anche noi siamo la luce. Matteo 5, un testo molto serio e al tempo stesso meraviglioso. Matteo capitolo 5, nel discorso della montagna, eccolo qui, al versetto 14. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Ora viene la spiegazione. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere. Sì, chi è il candelabro? Giovanni vide il candelabro a sette braccia. Il candelabro è la Chiesa. Quando Dio dona la luce e rivela la sua parola, allora quella luce deve essere posta sul candelabro. Ora abbiamo la parola profetica ancora più salda, che risplende come una luce brillante in un luogo buio. Una luce non viene accesa per rimanere nascosta o per essere nascosta, ma deve essere posta sul candelabro. E la motivazione è questa: affinché risplenda a tutti coloro che sono nella casa. Grazie a Dio. E non vorrei dovermi addentrare in molti passi biblici, ma voi conoscete la lettera di Pietro dove è scritto che siamo edificati come una casa di Dio, come pietre viventi. Cristo è il fondamento, noi le pietre viventi. Conoscete la parola della lettera agli Ebrei dove è scritto: Mosè era fedele nella casa di Dio e Cristo come figlio è fedele nella sua propria casa, e la sua casa siamo noi. Così è scritto. Se ora qui si dice che questa luce deve risplendere per tutti, dopo essere stata posta sul candelabro per coloro che sono nella casa, che qui si intenda una casa terrena e una casa, questo lasciamolo stare, però una casa divina, che sia anche così. Una cosa però è chiara a tutti noi: il Signore non voleva solo far capire agli uomini in termini terreni che quando fa buio non basta accendere una luce per poi nasconderla di nuovo lasciando che rimanga buio, ma che se proprio si deve accendere una luce, allora lo si faccia per lo scopo a cui è destinato, ovvero illuminare la stanza. Quando l'oscurità copre la terra e le tenebre avvolgono i popoli, Dio, nella sua grazia, nella sua chiesa, nella sua casa, accende la luce. Allora la luce non deve essere nascosta di nuovo, non deve cadere sotto il tavolo, non deve essere messa sotto il moggio, ma deve risplendere a tutti coloro che sono in casa. E oso dire che tutti coloro che sono nella casa di Dio vengono illuminati in questi giorni proprio dalla luce che Dio ci ha donato per grazia. Egli dice quindi qui: voi siete la luce del mondo. E allora ci rendiamo conto del significato di questa frase, ovvero che viene accesa una luce che viene poi posta sul candelabro per donare a tutti coloro che sono in casa questa illuminazione, questa luce. Credo con tutto il cuore che Dio abbia agito così ai nostri giorni. Egli ha portato la luce nelle tenebre, ha rivelato ciò che era nascosto, ha aperto la comprensione a ciò che prima non poteva essere compreso. E possiamo dire con fede totale che anche nella storia della salvezza tutto procede secondo un piano, cioè secondo il piano di Dio. Anche in questo Dio non arriva mai in ritardo. So che mi piacerebbe che le cose procedessero più rapidamente affinché ci fossero già gioia e giubilo nella casa di Dio. Ma camminiamo in questa luce che Dio ci ha donato nella rivelazione della Sua parola e della Sua volontà per il nostro tempo. Perseveriamo con pazienza come perseverò Giobbe affinché non piacerà al Signore concederci il pieno ristabilimento, benedirci tutti di nuovo e renderci una benedizione per gli altri. Il nostro Dio ha un piano, un disegno di salvezza che Egli porta a compimento. Allora aveva un Elia che fu mandato là dove il pane terreno, il cibo terreno stava finendo. Ai nostri giorni ha mandato un Elia per darci cibo al momento giusto, per mantenerci in vita nella carestia spirituale, perché così è scritto nel profeta Amos. Verranno giorni in cui Dio manderà la fame nel paese, non una fame di acqua e di pane, ma una fame di ascoltare la parola del Signore. Non voglio giudicare, ma solo dire secondo la verità. I nostri giorni ci sono due direzioni, una che vuole sentire ciò che sollecita le orecchie e l'altra che vuole sentire la parola pura e autentica, ciò che il cuore desidera. Dove proviamo questa sensazione? Dobbiamo grattarci le orecchie di tanto in tanto, o è il nostro cuore a cui questa parola va? C'è una fame spirituale che Dio può placare. Riassumiamo, in Giacomo 5 l'uomo di Dio nel Nuovo Testamento ha scritto: Elia era un uomo come noi. Egli pregò e Dio lo ascoltò e agì secondo ciò che egli pregava, perché era ispirato dallo Spirito Santo. Credetemi, anche noi avremo preghiere in cui ci sarà concessa l'ispirazione dello Spirito. E quando la preghiera avrà raggiunto il suo compimento, esprimeremo ciò che Dio ci ha suggerito attraverso lo Spirito nella preghiera, e allora accadrà come accadde allora. Il Nuovo Testamento ha gettato ulteriore luce sull'Antico Testamento. Elia non si è limitato a dire che accada questo o quello, ma ha pregato, e nella preghiera gli è stato rivelato da Dio ciò che doveva accadere, e poi ha parlato e ha detto: se non alla mia parola. Ma lui era già stata affidata la parola, la sua parola era la parola di Dio, egli era la bocca del Signore, Dio parlava attraverso di lui. Ed è questo il legame che Dio sta creando nella sua Chiesa in questi giorni. La sua parola è la nostra parola, i suoi pensieri sono i nostri pensieri, le sue vie sono le nostre vie, le sue azioni sono le nostre azioni, la sua opera è la nostra opera, che stabilisce la completa unità fra Dio e la Chiesa, affinché il legame sia nuovamente presente, affinché crediamo che Dio possa compiere miracoli. Dio non cambia, rimane lo stesso per sempre. Egli moltiplica la farina, l'olio, il pane. Ha fatto sì che gli abiti di Israele per 40 anni non si consumassero minimamente. 40 anni, lo stesso abito, stesse scarpe, nessun calzolaio, nessun sarto, erano tutti disoccupati. Non c'era nulla da fare. Il Signore ha preservato. Il Signore ha dato fermezza in ogni cosa. Il nostro Dio è un Dio onnipotente. Egli compie sulla terra ciò che si è prefissato. E possiamo confessare con gratitudine che per la grazia possiamo essere annoverati tra il suo popolo, che possiamo formare la sua casa, che abbiamo compreso il significato del candelabro e che l'illuminazione che Dio ci dona appartiene al candelabro, affinché tutti coloro che sono nella casa di Dio, riconoscono che c'è uno che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, che c'è uno la cui parola vale nella sua chiesa, e noi possiamo onestamente e sinceramente annoverarci tra questi e dire con la vedova: ora riconosco, ora so in verità che la parola di Dio nella tua bocca è vera. Quanto si predica oggi della parola di Dio? La settimana scorsa ho ricevuto l'annuario dell'Enciclopedia Britannica, ne possiedo infatti l'intera serie, e la Chiesa Cattolica parla della grande evangelizzazione fino all'anno 2000. Gli stessi termini, evangelizzazione, evangelizzare, tutto viene usato ovunque. E sapevo già che ce ne sono moltissimi nel movimento carismatico, e lì è scritto nero su bianco, sono 353 milioni, se non sbaglio, come secondo movimento dopo la Chiesa Cattolica Romana all'interno della cristianità, che ora conta il movimento pentecostale carismatico in tutto il mondo. Cifre che si potrebbero ritenere impossibili, ma che ora sono scritte in un'opera che gode di fama mondiale. Cari, e lì ci viene ricordata la parola che alla fine le cose saranno così vicine tra loro, che forse sì, se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero condotti nell'errore. Ma non è possibile, perché gli eletti fanno parte della parola, credono, come dice la Scrittura, la luce risplende per loro nelle tenebre, la luce è sul candelabro. In effetti non guardiamo agli uomini o ai movimenti che si fanno avanti, guardiamo al Signore, a ciò che Egli fa ai nostri giorni secondo la Sua parola. Fratelli e sorelle, il tempo in cui viviamo è grave. Lo vediamo ogni giorno, le notizie si susseguono, c'è sempre qualcosa di nuovo da riferire su tutta l'Europa. La data in cui i paesi dell'EFTA e la Comunità Europea si uniranno è già stata fissata. Entro il 92 tutto dovrebbe essere concluso, un'Europa unita, tutto sotto un unico capo, la grande casa europea. La profezia biblica si sta realizzando, anzi si sta adempiendo sotto i nostri occhi. La storia segue il suo corso. Forse a voi, cari amici in Svizzera, non tocca da vicino come tocca a noi, ma chi ha vissuto in prima persona ciò che la divisione ha comportato non può che rallegrarsi che ora le cose siano cambiate. Ma chi l'avrebbe mai ritenuto possibile che quella baracca, non si può chiamarla altrimenti, a Checkpoint Charlie, il valico per tutti coloro che non erano o non sono di nazionalità tedesca, che fino ad ora era valido, dove passava tutto, francesi, americani, inglesi, tutti. Quella cosa verrà trasportata a Washington, esposta in un museo come ricordo. Quei tempi sono finiti, guerra fredda è finita. E questo mi ricorda il 13 agosto 1961, quando arrivarono i carri armati da entrambe le parti, qui gli alleati, là i russi. Per 3 giorni si sono puntati l'uno contro l'altro e nessuno sapeva cosa sarebbe successo. L'altro ieri Shevardnadze ha detto: entro 6 mesi dall'accordo tutte le truppe potranno essere ritirate da qui. Che cosa significa? Deve accadere affinché nasca un'Europa come l'ultima potenza, così come è stata descritta nel profeta Daniele e nell'Apocalisse. Non vogliamo approfondire ulteriormente queste cose, ma se la politica si adatta alla profezia biblica, allora non possiamo ignorare tale politica. Dobbiamo riconoscere i segni dei tempi e constatare fino a che punto lo sviluppo ha preso il suo corso. Il Signore Dio salvi ciò che è perduto, guarisca ciò che è malato, riveli al suo popolo, si riveli, chiami gli ultimi, perché la venuta del nostro Signore è molto vicina. Nessuno sa quanto tempo abbiamo, ma una cosa sappiamo tutti: dobbiamo recuperare il tempo e utilizzarlo correttamente per portare l'ultimo messaggio agli uomini, affinché non abbiano scuse. Che ascoltino o meno, questa è una decisione che ognuno deve prendere davanti a Dio. Il nostro compito è proclamare, che ascoltino o meno, devono sapere che in questo tempo c'è stato un messaggio divino, e questo vogliamo portarlo a tutti i popoli, lingue e nazioni. Non vacillare nelle ore buie, non dubitare mai della parola di Dio. Ciò che Egli promette si avvera. Abbi fede, abbi e sempre fede. Amen. Alziamoci per pregare. Signore Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, ti rendiamo grazie di cuore per la tua presenza. Tu sei il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Elia, il Dio di Mosè, il Dio di Paolo, il Dio del fratello Branham. Tu sei il nostro Dio, l'unico Dio che esiste. Ti ringraziamo per la tua presenza qui oggi. Crediamo che la tua parola non torni a te senza effetto, poiché sappiamo che è vera e non può tornare a te senza effetto, ma che in tutti coloro che credono in essa compirà ciò per cui l'hai mandata. Tu puoi moltiplicare oggi, puoi compiere miracoli in ogni modo. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo di farlo accadere ora attraverso la potenza del nome di Gesù Cristo di Nazareth, e attraverso l'autorità della parola di Dio, attraverso la potenza dello Spirito Santo, nel nome di Gesù, in ogni parola di Dio rivolta a noi sia confermata come vera. Che ogni parola di Dio rivolta a noi sia confermata come vera. Beata consapevolezza, Gesù è mio. Signore, insieme ti ringraziamo. Grazie perché hai fatto risplendere la luce alla sera, e ti rendiamo grazie perché questa luce è stata posta sul candelabro affinché tutti coloro che sono in casa siano illuminati e vedono la via che devono percorrere. Oh Dio, fa che camminiamo nella luce della tua parola rivelata. Guida il tuo popolo in questi giorni. Togli ogni dubbio, ogni esitazione, ogni incredulità, e glorificati in mezzo al tuo popolo. Glorificati in mezzo al tuo popolo, a gloria e lode del tuo nome, conferma la tua parola. Ti rendiamo grazie per averlo fatto e lodiamo il tuo nome glorioso. Ti ringrazio già ora, Dio fedele, perché sentiremo testimonianze di ciò che hai fatto qui oggi. Alleluia, alleluia, alleluia. Crediamo che tu, Dio onnipotente, sia oggi in mezzo a noi e ti sia manifestato come l'onnipotente. Tu sei al di sopra di ogni circostanza, di ogni difficoltà, di ogni malattia. Oh Dio, è proprio dove noi siamo alla fine, tu lì tu inizi a rivelarti in modo glorioso e confermare la tua parola e a dimostrare la tua fedeltà. Sappiamo in chi crediamo, in te, il Signore risorto che tornerà, il nostro Salvatore, sei tu che onoriamo, te lodiamo. Yahve dell'Antico Testamento, Yahshua del Nuovo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. O Signore, volgi il tuo volto verso di noi e donaci la tua benedizione e la tua pace. Donaci pensieri positivi nella fede, parole positive nella fede, Signore, affinché possiamo chiudere la bocca all'incredulità, solo chi crede parli. O amato Signore, ti lodiamo e ti adoriamo, possa essere per noi come per Paolo che poté dire credo, perciò parlo. E come a Zaccaria, lega la nostra bocca se volessimo parlare nell'incredulità. Non permetterlo, ma sciogli la nostra lingua quando nella fede pronuncia le promesse di Dio per dare gloria a te, Dio vivente. Signore, come Abramo chiamiamo le cose che ancora non sono come se fossero già, perché guardiamo a te, l'invisibile, come se ti vedessimo camminare in mezzo a noi. Alleluia! E confermiamo la tua parola come vera. Signore, volgi il tuo volto su tutta l'Europa, su tutta la terra, ancora una volta, Dio, ancora una volta. E conferisci alla tua Chiesa il potere per l'ultimo ministero che ci hai affidato. Tu ci hai benedetto, hai confermato la tua parola. Partiremo di qui con gioia e ti daremo gloria per questo, nel santo nome di Gesù. Alleluia. Amen.